Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Saluto, vi arriva quest'oggi da Dulce Araujo al microfono, Luciana Fantini in regia e Vincenzo Proto alla parte tecnica. Salutiamo subito il nostro ospite in studio, padre Stanislao Cindecasi, angolano, verbita, consigliere della sua congregazione. Grazie padre per il tempo che ci dedica e benvenuto.
Grazie a voi, ringrazio molto questo invito che mi è stato fatto a condividere un po' le mie esperienze sul Sud Sudan. È un piacere. No?
Benissimo, parleremo appunto del Sud Sudan perché padre Cindecasi è tornato da pochi giorni da questo nuovo stato africano, il Sud Sudan, appunto stato indipendente da solo 2 mesi. Prima sapete, carissimi ascoltatori, che il Sud Sudan formava un unico stato con il Sudan del Nord, diciamo così, con il quale era entrato in guerra nel 1983 perché il governo di Khartoum voleva imporre la legge islamica anche al sud, dove prevalgono invece i cristiani e gli addetti alla religione tradizionale africana. Quindi una guerra che è durata 22 anni e che ha provocato 2 milioni di morti e il doppio di sfollati e rifugiati. Ma tutto questo, grazie a Dio, appartiene ormai al passato, perché dopo gli accordi di pace nel 2005 e il referendum di autodeterminazione si è arrivati alla proclamazione dell'indipendenza il 9 luglio scorso. E io vi propongo subito di ascoltare appunto alcune note dell'inno nazionale del Sud Sudan, tanto per cominciare ad entrare in atmosfera di questo nuovo stato africano. Ascoltiamo.
Amore, so Lord bless our Sudan, so Lord bless our Sudan. Oh black warriors, oh black warriors.
Dio benedica il Sud Sudan, un inno molto segnato dall'aspetto religioso, dal cristianesimo, appunto perché siamo di fronte ad uno stato molto cattolico, uno stato di circa 10 milioni di abitanti che cerca di affermarsi, di costruirsi con le proprie forze umane e le proprie risorse naturali, che non sono poche. Sappiamo che il Sud Sudan è ricco in petrolio, ha grande estensione di terre agricole, ha molta acqua ed altre risorse, ed è questa nazione in particolare, Giuba, la sua capitale per il momento, che il padre Cindecasi ha visitato e da dove è tornato la settimana scorsa. Padre, qual erano le ragioni della sua visita al Sud Sudan?
Bene, le ragioni immediate della mia visita al Sudan era per rispondere a una invitazione fatta dal vescovo di Yei, Monsignor Herculano. Yei è una diocesi la più giovane del Sudan, è stata creata nell'anno 86, ah, in pieno tempo di guerra, no? Certo. È stata parte dell'archidiocesi di Giuba, no? Sono più o meno 170 chilometri da Giuba verso la frontiera del Sudan con il Congo. È proprio lì dove era la ragione immediata della mia visita, per studiare un po' le possibilità di un futuro lavoro lì la diocesi di Yei.
Come congregazione dei Virbiti.
Per Yuba, la capitale, no? Allora si sta sempre lì, all'arrivo e alla partenza, allora ho potuto naturalmente vedere un po' della...
Certo, perché i Virbiti attualmente non sono presenti nel paese, quindi state vedendo di creare, aprire una casa lì.
Mai siamo stati lì, naturalmente i Comboniani hanno una presenza storica molto grande, una gran tradizione, hanno lasciato una gran tradizione, una impronta grandissima, e dopo sono arrivati tante altre congregazioni più tardi, però naturalmente la storia del Sudan, come ha detto all'inizio, è stata proprio questa situazione difficile con il governo di Khartoum. Si ricorda che nell'anno 64 i missionari sono stati espulsi dal Sudan. È stato già il primo avviso, no? Per quello del sud, che era, come lei ha detto, la gente con una sensibilità religiosa molto grande, molto forte, questo si sente, no? E per quello naturalmente sono aperti anche al cristianesimo, no? Con il Vangelo, tanto cattolici come anglicani, soprattutto sono le due chiese più forti, no? E naturalmente con quello... loro anche hanno educato la gente, no? Tutti questi due elementi, no? Certamente hanno aiutato molto già a rendere più solido quella consapevolezza che già c'era del popolo del sud in relazione con quelli del nord, no?
Ecco, che paese lei ha trovato? È la prima volta, mi ha detto prima, è la prima volta che andava in Sud Sudan. Che impressione le ha fatto? Come se l'immaginava e che cosa ha trovato?
Sì, è la prima volta. Naturalmente io ho letto tante cose da giovani, anche perché il mio paese, l'Angola, è stato uno degli ultimi, diciamo, a accedere all'indipendenza. Quella della nostra giovinezza seguivamo un po' la storia dell'Africa. Aveva un po', naturalmente, seguivo un po' leggendo soprattutto la Mondo Negro, la rivista dei Comboniani, nei miei tempi di studente, no? Prima di essere prete, no? C'era un po' una informazione un po' diffusa della situazione, questa contraddizione fra il sud e il nord. E dopo mi ricordo molto bene quando l'83 è stata imposta la Sharia, non so come si dice,
Sharia.
Quando, arrivando lì, quello che mi ha colpito è la serenità della gente, no? La gente ha una serenità all'aeroporto, agli uffici. Sono stato anche due governatori, e la gente ha una serenità impressionante, però con una tenacia anche impressionante. No? No? Sono sereni, però hanno una determinazione interiore veramente molto grande. No?
Quindi questo è un buon segno per uno Stato che vuole ricostruirsi da zero praticamente, no?
Certo, è fondamentale. No? E tutti, l'ultimo incontro con il governatore, loro chiamano la divisione, il sud è diviso in 10 stati, lì sarebbero regioni qua, 10 regioni, dopo sono province, dopo sono ancora due suddivisioni, sono stato con due governatori di province, uno di loro, più giovane, diceva comunque tranquillamente, noi vogliamo costruire il nostro paese bene, un paese che sia naturalmente anche secolare, naturalmente che rispetti le religioni, ma vogliamo costruire. Per la prima cosa ancora, anche complementare a questa, è costruire l'uomo, perché c'è il trauma ancora, no? Il trauma c'è, sono stati vari anni, tanti anni.
Tanti anni di guerra, 22 guerra. Anni, sì, dicevamo prima.
Ecco, però questa serenità, e dopo un altro sacerdote gesuita, che ho parlato molto per complementare le mie impressioni, diceva proprio che la gente non ha odio, non ha odio. La gente vuole semplicemente vivere pace, essere loro stessi, no?
Quindi la questione della riconciliazione, che di solito è necessaria dopo guerre così lunghe, non è necessaria, non fa parte dell'immediato nei programmi del governo, della Chiesa?
È necessario. Credo che la Chiesa e il governo vanno insieme. Adesso c'è una preghiera molto ricca, ce l'hanno in inglese, sarebbe anche per tradurre in varie lingue, che si legge ogni giorno dopo la messa, no? La preghiera. Con vari, sono 5 gruppi, al meglio dice Dio liberaci dell'odio e della vendetta, benedica, ricevono tutti i nostri martiri, no? E dopo benedica il nostro paese e benedica anche il Sudan.
Certo, il Sudan del nord. Lo stato, la parte con cui era unito prima, no? Sì. E di cui ha dovuto separarsi.
Sì.
È anche nell'interesse mantenere la pace con il Sudan, certo. E con il vicinato. Ci parlava giorni fa uno dei vescovi del Sud Sudan, certo. Di Tumbarayambo, diceva che il un rapporto sereno con il vicinato e soprattutto con il Sudan del Nord è fondamentale per lo sviluppo e per la stabilità del Sud Sudan.
Certo, certo. Però che se prega così ogni giorno, per me questo è stato
eccezionale.
Eccezionale, che se fa questo due mesi dopo, no? Perché sarebbe da aspettare per i primi giorni ancora qualche reazione un po' fuori dei binari, no? Ma quello già fa parte della... perché lo dicono sempre, sempre hanno detto, quei sacerdoti già più anziani che hanno dovuto già scappare una volta nell'anno 55, la prima volta che sono scappati, prima dell'indipendenza, no? E sono andati in Uganda, poi sono ritornati, dopo 72 sono andati, dicevo, no, noi siamo neri, siamo cristiani, non vogliamo la Sharia, non vogliamo che si impongano queste, vogliamo vivere in pace, che loro siano quello che sono, noi vogliamo essere quello che siamo. No?
Siamo abituati a pensare il Sud Sudan come cristiano, ma ci sono anche musulmani, anche se in minoranza.
Sì, ci forse. Sono, ci sono. Sì,
e visto. Come si sentono? Sono soddisfatti, insomma, sereno il rapporto?
Penso di sì, io non ho parlato con loro, però ho visto una moschea in Juba, anche in Yei, c'era il giorno, perché c'era adesso il Ramadan, no?
Sì.
E pregavano proprio nel stadio dell'Indipendenza, che è stato vicino al cattedrale,
certo.
Dove facevano la celebrazione. Sembra che il bispo ha un buon rapporto, il bispo di Yei, per esempio, un rapporto con loro. E la domenica, il 28 agosto, ero lì alla messa, è stata letta proprio dopo la messa, la lettera del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, che parlava proprio del Ramadan e del nostro rapporto con i fratelli della religione musulmana, no? Allora, penso che io ho trovato che c'è un'attitudine costruttiva nel Sud, anche in questo rapporto, anche la propria Costituzione dice che il Sudan è uno Stato naturalmente
laico,
no?
Uno Stato laico. Ecco padre, quindi lo Stato del Sud Sudan è adesso indipendente e la Chiesa, sappiamo che non c'è ancora una conferenza episcopale sud-sudanese, ma la settimana scorsa c'è stata una riunione dei vescovi del Sud, credo ci sia un segretariato, ma lei cosa ha preso da questo? Stanno lavorando per creare una conferenza episcopale indipendente dal nord? Come si prospetta questo aspetto?
Quello che ho capito da Monsignor Culano, che è vicepresidente della conferenza, loro vogliono mantenere una conferenza unita, no? Però dopo con una parte del nord e una parte del sud, perché sono realtà diverse. E dopo c'è tutta una discussione come fare con gli archivi, perché sono cose che sono legate, no? Però comunque sia, la settimana scorsa li ho salutati io a Juba, c'è stata la prima volta che sono riuniti soltanto quelli del sud.
Sì, sì, l'informazione, no? Che abbiamo avuto era che erano quelli del sud.
Ecco,
sì.
Loro sono stato lì, sono partito di là e mercoledì, io credo che quel giorno mercoledì, per una settimana fa, sarebbe l'ultimo giorno, no? Mm-hmm. E volevano naturalmente fare, io volevo anche che mi mandassero quale sarebbe la comunicazione ufficiale adesso il primo raduno dopo la dipendenza.
Che tra l'altro, se abbiamo capito bene, adesso c'è quasi un prosciugarsi, tra virgolette, delle diocesi del nord, che non sono più molte, Khartoum e
Abyei,
credo, quindi due,
sì, sì.
Perché molti cristiani sono andati al sud dopo l'indipendenza. Quindi se si creassero due conferenze episcopali, quella del nord sarebbe un pochino...
Certo, sono due... Anche
più
nel,
piccola,
sì,
insomma.
Sì, sì, anche nel passato, quello che ha dato vita dopo la guerra, anche ha fatto che la gente fosse al nord, quello che era naturalmente la Chiesa nel sud o nel nord, in realtà era gente del sud, era lì, no? Alcuni o nati lì o che sono venuti dal sud a dar vita alla Chiesa nel nord. Allora, effettivamente si dice che molti, ho trovato alcuni che sono andati al sud a trovare lavoro, perché adesso ha opportunità nuove.
Certo, lavoro, un paese che decolla, c'è molto, molto da fare, molte opportunità di lavoro. Però mi sembra una chiesa molto attiva, so che ad ottobre, verso metà ottobre, ci sarà un simposio,
certo.
Appunto per raccogliere questo patrimonio storico dei due paesi uniti, nord e sud, dal punto di vista cristiano, e proiettare la chiesa del sud, la chiesa cristiana del sud al futuro. futuro. Voi come Verbiti parteciperete di questo simposio, che mi sembra sarà un grande simposio con molta gente, da accademici a gente della Chiesa, missionari, eccetera.
Sì, un grande simposio, anche il programma, non l'ho portato qua, però il titolo è opportunissimo adesso, questo periodo, no? Perché dopo che la Chiesa cattolica e gli anglicani hanno un prestigio enorme, perché hanno fatto tutto veramente anche per arrivare a questo, la gente lo conosce questo, per dire, adesso cosa facciamo? No? E probabilmente si imposerà la chiesa di Sudan ieri, oggi, domani, questo è il dire, no? Ci sono varie conferenze di spicco, no? Cattolici, anche anglicani e laici, no?
I verbiti ci saranno, lei tornerà?
No, perché noi non siamo mai stati lì come missionari. C'era storicamente un rapporto grande con Don Daniele Comboni, e il nostro fondatore, un tedesco, ha anche mandato soldi prima di cominciare la conversione con Comboni. In quel periodo era per riscattare schiavi, no? E dopo Comboni liberare. Ha fatto Comboni, dopo era stato da noi, dal nostro fondatore, 1877, in agosto, ha fatto una predica bella lì. Sono lettere, chiedeva a Verbiti per andare, per quel momento la priorità era Cina. Anni dopo siamo andati in Togo, no? È arrivata la possibilità di andare con la Sudan, è rimasta un po'.
Quindi adesso state...
Allora, 132 anni dopo.
Meglio tardi che mai, tra virgolette. No? Quindi lei è andato lì, diceva, per studiare la possibilità dell'apertura di una casa dei Verbiti lì al sud, in particolare nella diocesi di Yei. Ecco, lei è consigliere della sua congregazione. Che consigli ha portato? Positivi? C'è molto da fare prima che ciò avvenga? Insomma...
Per una congregazione missionaria o missionario come noi, posso dire che io non ero da solo, e questo ancora aggiunge un po' di peso, perché con me, dal generalato, c'era un compagno, due dal Congo, un filippino che è stato provinciale tanti anni, e provinciale del Congo, eravamo tre, per giustamente vedere le cose dopo fare naturalmente una relazione insieme. No? Allora, è chiaro che il vescovo che chiedeva, le urgenze sono lì, non sono di ogni tipo, no?
Quindi educazione, salute, perché voi vi occupate in particolare di
poi educazione, anche la propria approfondimento della fede, perché adesso anche la fede deve essere una fede un po' chiarita, no? Perché sono altre sfide, no? Non c'è più come 5 anni fa, 10 anni bisognava scappare nella giungla e resistere, adesso è un mondo aperto, no? Allora anche bisogna anche capacitare la gente a vivere la fede in modo critico e cosciente. È un paese che si sviluppa, che cresce, dove va molta gente, no? A Giuba ogni giorno l'aereo portano gente, no? Però che vanno a investire, che vanno a vedere, ognuno porterà il suo Dio, le sue idee, le sue teorie, e quello che era naturalmente una certezza durante gli anni della vivere la fede, poi potrà non essere adesso, bisogna
dovrà essere confermata.
No? Ecco, questa è anche una sfida. No? E dopo c'è anche un altro aspetto che tutti dicono, dai politici, dai religiosi, che è il trauma, no? Che non soltanto per la gente, tanto popolo, anche la gente del clero, proprio, bisogna anche aiutarli, ascoltarli, no? E fare questo lavoro di seguire o no? Consigliare e tutto, no?
E quindi è una decisione che maturerete ancora nel tempo o già più o meno presa? Sarà positiva?
Questo ho detto a loro, che noi non abbiamo la capacità di decidere, naturalmente, perché eravamo lì, saremmo gli avvocati della prima linea, no? Per la causa, no? Per questo seguirà naturalmente, penso che la decisione non tarderà, perché le cose hanno la sua urgenza, no? E questo è un tempo particolare per il Sudan, no?
Perché attualmente ci sono là solo i comboniani come missionari,
ma ci sono anche i salesiani. Ci sono anche uno o due gesuita, è poca gente, no?
Quindi c'è molto bisogno di personale ecclesiastico.
Per esempio la diocesi di Yei, che è enorme, sono 12 sacerdoti diocesani, 12. E alcuni naturalmente un po' con tante fatiche dopo la guerra 5 o 6 lavorano ancora, sono relativamente giovani, lavorano diciamo a pieno polmone. E solo dopo c'è un gesuita in America, però solamente con profughi, no? E le nostre suore sono tre, ma questo sono una medica, un'infermiera, una che lavora in counseling, sono tre. E dopo i comuniani ha una missione più lontano, vicino a Uganda, una scuola, no? Tante, poca gente, no? Per, certo. Per i bisogni, poca gente.
Poi anche se il Sudan si è spaccato in due, comunque restano due stati enormi, perché certo. Il Sudan è uno dei paesi più grandi dell'Africa. Certo. Ecco, io propongo di fare una brevissima pausa musicale, ascoltiamo un giovane sudanese, si chiama Lame, è una canzone dedicata all'Africa, ascoltiamo. Africa, yet to oh Africa, Africa, oh Africa, Africa, oh Africa, Africa, oh Africa, Africa, yeah. Africa, yet to oh Africa, Africa, oh Africa, Africa, oh Africa, Africa, hey, 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 Africa, yet to oh Africa, Africa. Ecco Lam accompagnata da un'altra giovane con la canzone dedicata all'Africa. Ritorniamo in studio con padre Cinde Cassi, che è, ricordiamo, dell'Angola, però qui a Roma come consigliere della congregazione dei Verbiti, ed è in questa veste che ha visitato il Sud Sudan di recente, la cui chiesa ci ha dato alcuni aspetti nella prima parte di questa trasmissione Afrofonie. Vi ricordiamo ogni mercoledì qui su 105 Live, la radio Vaticana in diretta. Padre, lei ci parlava di molto entusiasmo e determinazione della popolazione sudsudanese nel andare avanti con questo nuovo Stato che insomma si è decollato il 9 luglio scorso, due mesi fa. Invece c'è qualcosa che preoccupa, che lei ha sentito? Sappiamo per esempio che c'è stato è stato formato il nuovo governo, giustamente si è deciso di spostare la capitale da Juba, che rimane nel sud del paese, a Ramsiel, il cosiddetto Stato dei Laghi, che è una zona più centrale, e sentiamo anche di alcuni conflitti, non solo quelli regionali, ma anche tra alcuni tribù, furto di bestiame, perché sappiamo ci sono ci sono tribù, insomma gruppi etnici più agricoltori, altri che si dedicano alla creazione, all'allevamento, insomma ci sono. E poi c'era il problema del petrolio, della definizione delle frontiere che non erano molto chiare, lo stato di Abyei al centro, un po' conteso dal Sudan del Nord e quello del Sud. Insomma, che cosa lei ha sentito? Che cosa preoccupa di più la gente in questo momento che comunque è di entusiasmo?
Sì. Qui al Sud-Sud, dove eravamo, si sente un po' parlare di questo, che è più al Nord, no? Naturalmente. Alcuni dicono che questo si potrà risolvere, un altro ha il suo temore. Il caso di Abyei, no? Che naturalmente anche il Darfur, questo è al nord.
Esatto, il Darfur anche, non lo scordiamo.
Sì, quello lì, secondo quello che mi è stato detto, gli accordi, loro anche devono fare il loro referendum. No? Così che c'è ancora lavoro da fare.
Per decidere
sud,
da quale parte andranno.
Chiaro,
o se... Sì. Non un altro stato, comunque sì. Si pensa che staranno adesso, o col sud o col nord.
Sì, sì. Per loro, allora vedremo cosa uscirà. Allora adesso è un punto di interrogazione.
Questi conflitti nella parte, mi dicevano, la frontiera verso l'Etiopia, che ha causato anche dei morti in questi giorni nello stato del Upper Nile, cioè del Nilo Azzurro.
Sì. Questo è proprio lì dove... come è stato detto dal padre, che credo che nel momento delle elezioni probabilmente qualcuno che ha anche partecipato alla lotta possa aspettarsi un po' più di voti, no? Quello non è successo, allora questa è la reazione immediata, no? Speriamo che col tempo questo non si possa risolvere, però è una situazione che fa naturalmente preoccupano, perché alcuni ancora hanno armi, tutte queste cose, no?
E questo spostamento della capitale da Giuba, che dove c'era comunque già un po' di struttura, anche se non molte, a Ramsel, che dicono che è un campo vuoto, insomma. Sì. Che cosa pensa la gente? Sono contenti? È stata una decisione ponderata? La Chiesa come l'ha vista? Insomma, è d'accordo?
Non c'è una posizione pubblica su questo.
Non c'è ancora?
Sì. Quello che ho sentito è che effettivamente chi, il capitano andrà più al nord, perché c'è il Nilo, no? che scende lì. Allora, naturalmente c'è quella dimensione di dire che è il centro, diciamo, il cuore del
paese.
E questo è il suo vantaggio, no? E dopo si può anche progettare una capitale in un modo più chiaro, naturalmente con idee chiare, eccetera, eccetera, perché Giuba adesso si fa un po' di qua, si costruisce tanto in questi ultimi anni, no? Si fa l'aeroporto nuovo, accanto sta costruendo nuovo, poi c'è molto lavoro lì di costruzione che si fa, però è un po' a correre, no? Perché bisogna avere uffici e tutte
certo,
queste cose. Sì,
certo.
Sì. Allora non c'è un progetto, allora, questo anche se si decide oggi potrà levare 10
portare
15
via anni,
sì,
anni
sì,
di... perché... ci vorranno anni per farlo.
Sì.
Il tempo a nostra disposizione, padre, sta arrivando purtroppo alla conclusione, e noi la ringraziamo moltissimo di essere stato qui con noi a Afrofonia. Speriamo di riaverla di nuovo per parlarci non solo del Sud Sudan, ma anche dell'Angola, altre attività della sua congregazione. Ringraziamo Vincenzo Proto, la parte tecnica, e Luciana Fantine, che sono stati con noi, Luciana in regia, e vi lasciamo con un altro brano musicale, questa volta non del Sudan ma di una giovane italo-etiopica somala, che è Saba Nglana, e la canzone è Mata ed è dedicata al continente africano. Noi ritorniamo qui mercoledì prossimo con Afrofonia alla stessa ora, 16:30, su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. State con noi.